Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ed eccoci in diretta, come detto non c'è il direttore Marco Piccari, lo sostituisco, ma come promesso ve lo restituirò a breve, con poi anche nella finale di trasmissione, lo ricordiamo, un'intervista a un grande allenatore molto molto interessante. Ma intanto non sono più solo in studio, prima c'era Daniele Petroselli, adesso
ciao Lucio,
mi ha raggiunto
buon pomeriggio,
Stefano Impallomeni.
Buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Buon Maracanà assolutamente anche a te Stefano, ma buon Maracanà anche agli ospiti di questo blocco e di questa ora che avremo poi in collegamento. Ci abbiamo già Daniele Garbo. Daniele, ben ritrovato.
Ciao Lucio, ben ritrovato. Ciao Stefano.
Ciao Daniele.
E con noi c'è anche il grande Massimo Bonanni. Massimo, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
E abbiamo il tempo di parlare di vari temi, perché poi come ogni sosta, come già lo sapete, insomma ci si proietta sul rientro, il mercato, sono le solite indicazioni, ma ovviamente oggi ci soffermiamo anche sulla nazionale italiana. Avremo il tempo di poi tornarci più avanti, ma intanto un'introduzione doverosa. Stefano, parto da te. L'Italia vince 2-1 questa partita contro il Venezuela.
Sì.
Che Italia hai visto? Un voto magari, un giudizio?
Ah, sai, come ha detto anche Spalletti alla vigilia di questa sfida, un'Italia sperimentale, è un test poco indicativo da questo punto di vista, ma indicativo per scoprire le cose che possono andare bene, possono andare male, trovare delle soluzioni. Credo che non sia questa la formazione titolare, possiamo stare sereni anche dal punto di vista della prestazione, che non è stata di livello, dobbiamo essere sinceri. Nel primo tempo ha fatto tutto e molto bene la nazionale dall'80esimo in poi, quando poi dopo ha certificato la vittoria con un super Retegui, che forse è la nota lieta di questa partita, insomma. Poi sì, ci sono tante ombre. La prestazione di Chiesa mi è sembrata non brillantissimo. Chiesa non sta attraversando un momento ideale, insomma, secondo me in generale. E poi la prova difensiva, Buongiorno e non mi è piaciuto molto, e Bonaventura pure, è stato parecchi errori, le cose. Però insomma, poi alla fine Spalletti ha corretto, è tornato a 4 in difesa negli ultimi 12 minuti, la nazionale ha creato 3 occasioni da reti, ma insomma, credo che sia stato un buon test contro una squadra che ha giocato un calcio istintivo, c'era da aspettarsi, anche abbastanza un po' fastidioso, però servono questi test anche per, cioè non è che ti puoi far piacere l'avversario ogni volta.
No,
e quindi è giusto anche crearsi dei test dove incontri squadre che ti danno fastidio sotto un punto di vista proprio della continuità dello sviluppo,
certo,
del gioco.
Certo. È giusto così, devono essere test stimolanti in questo senso. Ma intanto ci ha raggiunto in diretta anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao, Nick.
Ciao.
Insomma,
ciao.
C'è chiaramente Stefano qui accanto a me, poi Daniele Garbo e Massimo Bonanni in collegamento. Stavamo parlando ovviamente della nazionale, quindi anche per te Nick un cappello introduttivo un po' su che Italia hai visto, su che indicazioni ti ha lasciato questo Italia-Venezuela.
Sì, si può fare molto meglio, decisamente meglio, però è anche vero che ormai Spalletti deve fare anche delle valutazioni, deve fare anche delle sperimentazioni per capire su quali giocatori può più o meno contare. E condivido che ancora Chiesa sia un po' lontano dal suo standard, però poi credo che tutto sommato ci siano anche delle buone notizie. Penso a Retegui, che comunque dimostra, quando c'è da battagliare, di essere veramente un centravanti e può dare una mano. È chiaro che aspettiamo ancora più qualità, ma la qualità arriverà solo, purtroppo dico io, tra qualche anno, perché ancora c'è molto lavoro da fare. L'importante sarebbe in questa fase di transizione mantenersi aggrappati agli obiettivi, poi quando hai più possibilità di scelta allora diventa tutto più semplice, però sono amichevoli, insomma, quindi
dei test
che provano,
certo,
quantomeno, insomma, non è che devono essere indicativi, l'obiettivo è l'europeo.
È chiaro, e poi è interessante anche il discorso che facevi sugli anni, perché questo è un progetto che a mio avviso andrà poi trasposto non solo nel breve ma anche nel medio, ma soprattutto lungo periodo, perché poi ci proietteremo sul mondiale, speriamo, più avanti del 2026. Di sicuro lì ci sono più squadre qualificate, quindi magari una percentuale un po' più alta ce l'avremo. Però rimanendo invece sui test di adesso, Daniele, parlavamo anche di Retegui. Vengo da te, questa doppietta, comunque lui non sta segnando tantissimo, ma è partecipe nel gioco del Genoa di Gilardino, quindi indicazioni su di lui. Sull'Italia stessa domanda?
Ma guarda, Spalletti fa bene a fare dei test, a provare delle soluzioni nuove in vista dell'europeo, ma a me, ma a me ha impressionato molto, molto la modestia tecnica dei nostri giocatori. Onestamente, sono
tanti errori, è vero.
Beh, cioè, se no, allora, la difesa ha combinato dei disastri inenarrabili. Il gol del pareggio gli abbiamo regalato, il rigore, insomma, altri guai, altri problemi, rischi che abbiamo corso ripetutamente. Quindi, beh, la difesa è assolutamente da rivedere. Ma è preoccupante se noi siamo aggrappati a Retegui, che è un buon giocatore, ma insomma, non mi sembra un fuoriclasse di livello internazionale con cui affrontare gli europei, insomma. Ecco, il problema è che dietro di lui non è che ci sia molto, non è che ci sia molto meglio, ecco, forse Scamacca se comincia a segnare con un po' di continuità e soprattutto a giocare, ma insomma ho la sensazione di una modestia complessiva davvero preoccupante. Io sono abbastanza preoccupato in vista degli europei che ci prendono a schiaffi, insomma, ecco, perché questa squadra a mio avviso ha veramente pochissimi, forse si contano nelle dita di una mano, ma neanche, forse i giocatori di livello internazionale, diciamo così, in grado di affrontare una competizione così importante, così difficile come il campionato europeo. Però Spalletti non può fare i miracoli, non è un taumaturgo, è un allenatore, un bravissimo allenatore. Il problema è che se rimaniamo all'attacco, i primi 13 giocatori della classifica cannonieri della Serie A sono stranieri, e quindi come fanno a uscire i giocatori italiani? È evidente che il problema è questo.
Sì, insomma, sappiamo benissimo che sia una carenza quella lì davanti dei bomber, appunto. Speriamo che Scamacca poi magari possa continuare ad alzare i numeri. Nell'ultimo periodo lo si era visto un po' in crescita, però Massimo, insomma, le indicazioni di Daniele mi sembrano abbastanza nette, abbastanza decise, indirizzate. Tu anche che tipo di segnale hai tratto? Perché ha detto bene Daniele, tanta imprecisione a livello tecnico, poi lì cambia poco del modulo, ha detto Spalletti, però ancora vari errori.
Ma sì, sicuramente ieri è stata una partita secondo me veramente poco indicativa, è quello che sono d'accordo con quello che ha detto Stefano. Non sono particolarmente d'accordo con quello invece che ha detto Daniele, sono più fiducioso, nel senso che secondo me l'Italia ha una buonissima struttura, ha una squadra che secondo me può fare bene. Sicuramente davanti ci manca un giocatore che può fare bene, può fare gol, tra virgolette, e in questo io sono convinto che se negli ultimi mesi si riesce a rimettere in forma Immobile, può essere un giocatore che può fare al caso della nazionale italiana. Ma detto ciò, ritornando al gruppo di ora della nazionale, io credo che sia una squadra che secondo me può andare all'europeo e fare una buonissima figura. Non so dove possa arrivare, però sicuramente può fare bene. Poi che non ci siano dei grandissimi campioni è vero, però insomma non c'erano neanche quando abbiamo vinto l'europeo, abbiamo steccato alle qualificazioni mondiali, quindi comunque c'è un po' di rivalsa, andiamo da campioni in carica, quindi sicuramente c'è la voglia di fare bene, e io sono convinto che l'Italia farà bene.
Speriamo, ce lo auguriamo, chiaramente il percorso dovrà essere poi portato avanti sicuramente comunque con quella coccarda che abbiamo sul petto da campioni d'Europa. Però non voglio farvi esaurire tutti i temi sulla nazionale, perché poi ce li riporteremo avanti anche nel prossimo blocco. Quindi adesso ritorno anche rapidamente da Nick, perché Nicolò, abbiamo visto delle immagini molto belle sul ritrovo dei giocatori della Fiorentina, con tutti i giocatori a tenersi per mano chiaramente nel cerchio del centrocampo, e abbiamo seguito ovviamente la vicenda nei giorni, eravamo in diretta anche proprio nel weekend insieme durante live. Ora la vediamo proprio per chi ci sta seguendo in video. L'immagine della Fiorentina è un bel attestato sicuramente di unità. Quindi chissà, la Fiorentina ha già dovuto passare dei momenti molto complicati dal punto di vista di alcuni addii, di alcune di partite sicuramente premature, quindi non so se magari comunque possa essere un motore quello di giocare nel nome di Gio Barone.
No, di sicuro, anche perché comunque la Fiorentina è in corsa su tre fronti ancora, un po' più attardata in campionato, però è in semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta ed è nei quarti di Conference, quindi con la possibilità di arrivare in semifinale giocherà contro il Victoria Pilsen. Ma io sono dell'idea che questa cosa ovviamente ha colpito molto, no? A livello di dolore, di partecipazione, di stato emotivo.
Ha colpito tutti, devo dire.
Sì, anche perché Barone comunque è la Fiorentina, nel senso che comunque Commisso, stando in America, aveva il suo uomo di fiducia, lui stava sempre, come ho detto altre volte, all'interno del Viola Park dalla mattina alla sera. Poi uno poteva anche, tra virgolette, discuterci, perché questo fa parte della regola della vita, nel contraddittorio, spesso e volentieri magari ci può essere che uno abbia un'idea, uno o l'altro. Io parlo in generale, non parlo ovviamente dello specifico, quindi a maggior ragione, diciamo, comunque sia, era una persona con una grande forza, una personalità importante, quindi molto determinata. Io credo che questa assenza sia enorme, perché lui al centro sportivo faceva tutto. Si occupava di tutto ed era praticamente una figura di riferimento. Poi è chiaro che quando succedono queste cose, anche per un senso, voglio dire, no, di tua riconoscenza, di tuo desiderio di dimostrare qualcosa in più, questo accadrà. Ecco, io sono sicuro che la Fiorentina tirerà fuori qualcosa di più ancora da qui alla fine della stagione. Poi si sarà a vedere se riuscirà a ottenere un risultato, però la compattezza di italiano con il gruppo con italiano, sarà stata ulteriormente rafforzata, ai noi, da questa tragedia. Poi vediamo che succede, perché io credo che la vera domanda da porsi, non adesso, ma tra un po' di tempo, quando magari anche Commisso sarà meno addolorato e dovrà quantomeno riorganizzare un po' il tutto, sarà che futuro c'è nella Fiorentina, cioè ci sarà una nuova figura, ci sarà un nuovo manager, metterà uno dei suoi manager a dare una mano ulteriore
alla Fiorentina,
oppure deciderà di fare delle riflessioni diverse. Però questo è un discorso futuribile, ovviamente.
Beh, chiaro, andrà proprio sposto poi più avanti nel tempo. È chiaramente interessante capire, Stefano, quello che succederà con la Fiorentina in questo senso, però poi bisogna proiettarsi anche ad allargare un po' il discorso. È una lotta molto serrata quella in quella zona, c'è un asterisco che potrebbe poi andare molto avanti, quello del recupero tra Fiorentina e Atalanta, perché lo ricordiamo, sono le due squadre impegnate in Europa ma impegnate anche in Coppa Italia, e quindi avranno la doppia sfida in semifinale, e quindi sono ovviamente anche dinamiche che potrebbero incidere, ridisegnare per la Fiorentina ma anche per le altre.
Sì, ma è tutto molto aperto. È vero che c'è un vantaggio considerevole da parte del Bologna, della Roma anche, che si sta un po' staccando dal gruppetto, però io non sottovaluterei nessuno, perché mancano ancora delle partite, degli scontri diretti
tanti,
ci sono le coppe, Milan e Roma sono impegnate nell'Europa League, anche la stessa Fiorentina, la stessa Atalanta, e quindi c'è da vedere se il Napoli potrebbe, o il Lazio potrebbero approfittare di questo, però sono tutte cose relative che non sappiamo con certezza cosa si può verificare. Ecco, gli infortuni sono una variabile. Asmone, ad esempio, si è infortunato.
Sì.
Cioè, se cominci a perdere dei pezzi, poi puoi perdere anche questo slancio, questa efficacia, no? Per esempio, la Fiorentina, ritornando al discorso che faceva Nick, che lo trovo condivisibile e inappuntabile, cioè la figura strategica speciale che ha ricoperto Gio Barone non sarà facilmente sostituibile, però io credo, questo ne sono certo, che la Fiorentina reagirà alla grande a questa
sai che penso anche io?
A questa sciagura, a questa tragedia che ha colpito, come dicevi giustamente tu, tutti, non soltanto i tifosi della Fiorentina, no. Un po' rivivere un po' quell'atmosfera triste con Astori. Quando successe appunto della scomparsa di Astori, la Fiorentina lì seppe veramente ricompattarsi, un blocco unico, granitico, che fece molto bene. Insomma, io credo che la Fiorentina possa avere una reazione di questo genere, quindi non sottovaluterei nella corsa, come dicevi tu, concludendo il discorso su questa lotta serrata per un posto che conta in Europa, la Fiorentina.
No, io sono pienamente d'accordo onestamente su questa cosa qui. Poi secondo me neanche da anche qui trasporre solo nel breve periodo, anche avanti, perché la Fiorentina poi ha saputo avere un'onda lunga, chiaramente, sotto questo punto di vista. Daniele, vengo anche da te, che tipo di valutazioni si fanno in questo senso sulla Viola, e anche poi appunto questo asterisco che secondo me peserà, perché poi bisognerà capire dove metterlo questo recupero importantissimo, perché è uno dei tanti scontri diretti tra Fiorentina e bagarre europea. Tu come la vedi?
Ma allora, se l'Italia riuscirà a portare, come sembra possibile, forse addirittura probabile, 5 squadre in Champions League, la lotta ovviamente diventerà ancora più interessante, più appassionante, perché può arrivare fino ai 43 punti della Lazio. La Fiorentina ne ha 43, ma ha una partita da recuperare, quindi può essere una lotta davvero appassionante, in cui può succedere di tutto, perché come diceva giustamente Stefano, ci sono tantissimi scontri diretti, mancano 9 partite alla fine, può succedere qualunque cosa, quindi nessuna squadra è esclusa, chiunque può sperare, lo stesso Napoli che appare in ripresa può avere, può dire la sua in questa lotta, e quindi è interessante. Io anch'io immagino che ci sarà una grande reazione da parte del gruppo della Fiorentina, perché questa vicenda di Gio Barone è stata drammatica, ha colpito davvero tutti, e in questi casi di solito un gruppo coeso come è quello Viola riesce a tirare fuori energie superiori a quelle che si pensava avesse, e quindi penso che sarà una bellissima lotta che ci interesserà, che ci appassionerà fino alla fine del campionato.
Molto serrata, mentre tra poco avremo anche spazio per andare sul tema Cerbi e Joan Jesus, che ovviamente tiene sempre banco perché ci sono delle novità, ma prima pongo lo stesso quesito anche a te Massimo sulla lotta europea, sulla Fiorentina, anche sulle risposte che magari dovrà dare Italiano, perché poi sappiamo anche un po' quanto il suo tipo di gioco lo porti quando vince ad essere esaltato e quando perdere ad essere aspramente criticato.
Ma sicuramente la Fiorentina fa parte di quel lotto di squadre che possono lottare fino alla fine anche per un quinto piazzamento, quindi ha un calendario verso la fine con se non erro lo scontro diretto, non so se all'ultima, no, credo la penultima, gioca in casa con il Napoli, poi ha le partite prima a Monza, Verona e Sassuolo, che sono delle squadre che possono ancora essere in lotta per la salvezza, quindi è un calendario complicato, così come magari le hanno anche le altre squadre. Ha le qualità, le carte in tavola per poter fare un finale di stagione importante, possono stare sull'onda dell'entusiasmo nel momento in cui riescono ad arrivare a fare una finale, sia se in Coppa Italia sia se in Europa, quindi sicuramente è una squadra che può dire la sua fino alla fine.
Eh sì, è importante sotto questo punto di vista capire poi come si orienteranno le prossime settimane, ma appunto vi porto comunque su il solito caso Acerbi Joan Jesus, la Acerbi Gate, se lo vogliamo definire così come l'avevamo nominato in apertura, perché Acerbi lascia Piano Gentile dopo l'audizione, ha lasciato appunto a Piano Gentile dopo l'allenamento e l'audizione con la procura FIGC per il caso Joan Jesus. Direi che abbiamo parlato tantissimo e giustamente di quelle che possono essere gli sviluppi, poi a livello di movimento, perché il tema razzismo è un tema estremamente delicato, però siccome forse sotto questo punto di vista abbiamo quasi esaurito i temi e dobbiamo solamente aspettare il verdetto, Nick, io volevo chiederti sull'Inter poi quanto può incidere, non tanto a livello di campionato, perché ormai l'Inter ha una mano e tre quarti sullo scudetto, però come può incidere a livello futuro, perché qualora poi non dovesse uscirne bene, è chiaro che l'Inter potrebbe fare valutazioni anche in vista del mercato. De Vrij ha avuto uno stop muscolare con l'Olanda, quindi degli interrogativi per il futuro prossimo, il remoto dell'Inter dal punto di vista difensivo magari potrebbero iniziare a porsi.
Ma sai, questo fa parte un po' di tutto il discorso, diciamo, che bene o male ci può essere all'interno di un club quando possono accadere queste cose qua. Però sai, ora andare a pensare cosa farà l'Inter l'anno prossimo in difesa, io ancora non sono in grado di dirtelo. Io non credo che questa cosa comunque vada a incidere sul rendimento della squadra. Io voglio ancora capire come andrà a finire, perché sono molto curioso di vedere che cosa verrà deciso. In base a tutto questo poi chiaramente l'Inter farà le sue valutazioni, insomma, se verranno appurate certe cose si muoverà in una direzione, se verranno non appurate si andrà in un'altra. Ecco, però io credo che l'Inter qualcosina possa anche valutare, ecco, per la difesa del prossimo anno, perché comunque lì qualcosa dovrebbero fare. Però questo indipendentemente dal discorso di Acerbi, cioè questo poi, cioè oggi è un qualcosa che magari riguarda un eventuale provvedimento ci potrebbe essere per lui, nel caso ci dovesse essere, perché ancora non c'è niente di scritto, non c'è niente di ufficiale. Però in generale l'Inter deve anche provare a vedere, insomma, se ci sono anche altre soluzioni, questo a prescindere, lo fa a prescindere il club su tutti i fronti, ecco, non solo in difesa ma anche a centrocampo e in attacco.
Certo, a priori, per poi cercare di rimanere a quel livello alto. E Stefano, vengo da te appunto, perché poi vedremo. Nick diceva bene, sono a prescindere queste valutazioni, l'Inter deve fare bene subito ad impostare il futuro, poi vediamo anche gli aspetti societari contano, incidono tantissimo, però anche per il futuro a livello anagrafico, a livello tecnico, la difesa, le altre zone qualcosa è già stato fatto.
Credo che la tua domanda se la stiano facendo anche all'Inter, perché qualora dovessero essere riconosciute le responsabilità di Acerbi nel caso di condanna e quindi anche di questa maxi squalifica, perché ricordiamo che, come hai detto tu, il caso razzismo è molto un argomento, un tema molto delicato, sensibile, soprattutto a livello internazionale, viene recepito, deve essere recepito giustamente dalle rispettive federazioni di riferimento, in questo caso dalla Federcalcio, secondo me l'Inter là dovrà prendere necessariamente una direzione, quindi non si può escludere, e questa è un'ipotesi naturalmente, parliamo ancora con i sé, ma però credo che Acerbi possa essere una situazione abbastanza delicata.
Certo. Lui poi in scadenza nel 2025, quindi bisognerebbe anche rivalutare le condizioni contrattuali. Daniele, vengo anche da te, perché poi l'Inter in realtà si è già un po' cautelata tra il centrocampo dal punto di vista offensivo, Zielinski, poi Taremi è un giocatore di grande esperienza, lì dietro si fanno tanti nomi, qualcuno sembra più praticabile, qualcuno meno, infatti ci scrivono anche sui messaggi su quel che dicevamo prima di Kim, perché effettivamente è stato pagato una cinquantina di milioni dal Bayern Monaco, però c'è anche già Bissek che è in casa, è stato un po' coltivato, qualcosa ha dato, quindi l'Inter deve essere accorta nel trovare le occasioni fuori, ma forse anche all'interno del proprio giardino.
Ma io credo che la risoluzione della vicenda Acerbi avrà delle conseguenze in casa Inter inevitabili, nel senso che se il giocatore dovesse essere ritenuto colpevole di quello che gli si addebita, io non penso che la società potrebbe far finta di niente, credo che si andrebbe verso una soluzione, insomma, diciamo così, traumatica del rapporto tra l'Inter e il giocatore. Io non so chi sia colpevole in questa vicenda, evidentemente uno dei due racconta una balla, non so se sia Juan Jesus, se sia Acerbi, loro lo sanno, solo loro due lo sanno di certo, spero che la verità venga appurata e mi auguro davvero che chi ha sbagliato paghi, nel senso che se avesse sbagliato a capire Juan Jesus sarebbe grave. Se avesse sbagliato invece Acerbi a dire quella frase che gli si attribuisce, sarebbe gravissimo, perché non si può scherzare sul razzismo, secondo me.
Giustissimo. Siamo quasi in chiusura di blocco, quindi vado anche da te, Massimo, proprio sull'argomento, sull'Inter, sulle scelte di Acerbi, per concludere anche un po' questo discorso qui.
Ma sì, vivrà sicuramente un momento molto delicato. Insomma, io non so quello che è successo, come diceva Daniele, come abbiamo detto in passato, lo sanno solamente loro. Sicuramente se gli verrà commissionata la squalifica vivrà un momento di difficoltà, anche per come ne uscirà a livello magari umano, no? È lo stesso discorso che è stato fatto per D'Aversa qualche settimana fa, quindi adesso insomma staremo a vedere. E non vedo il motivo per il quale Juan Jesus debba dire una bugia, sinceramente, non vorrei essere nei panni di Acerbi, tutto qua.
È una questione molto delicata, quindi vedremo gli sviluppi sotto questo punto di vista. Io però siamo arrivati alla fine del blocco, quindi saluto e ringrazio il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick, grazie veramente, ti auguro un buon pomeriggio e anche buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick. Grazie a Niccolò Ceccarini. Daniele Massimo, invece io vi rubo poi anche un'ulteriore mezz'ora, perché torniamo a parlare di nazionale. In questo senso, con quale dottore ci richiama all'ordine Andrea Magliocca? Vediamo per questa fine del blocco che cosa ci tira fuori. Oggi ha licenza di Blobini, il nostro buon Andrea
dottor
Magliocca.
Dottor Mainardi,
ci richiama all'ordine. E quindi Daniele e Massimo, grazie, noi ci ritroviamo qui tra pochissimo. Stefano, grazie, a tra pochissimo, pausa, tra perché i dottori ci richiamano alla pausa.